Buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, come vi pare, e bentornati al nuovo episodio dello Zazza Podcast.
Ma io non ho capito un cazzo.
Ecco appena la nuova puntata dello Zazza Podcast. Buongiorno, buonasera, come vi pare. Ecco appena la nuova puntata dello Zazza Podcast. Ecco appena la nuova puntata dello Zazza, Zazza.
Benvenuti al nuovo podcast italico, lo Zazza Luce.
Ma voi mi sono registrato?
Sì. Oh. Bentornati da
camerata,
da camerata paride. Romano, cambiato nome. Assieme a noi c'è
Graziani, a seconda.
Marco Aurelio
e
è tornato il nostro ospite
un po' troppo
sinistroide.
Chiamiamo
Manuelo.
Sembra brasiliano.
Vabbè, Bolsonaro,
Ciano.
Abbiamo anche l'esponente del gentil sesso.
Cerasella Francesca.
Bene.
Cerasella.
Bentornato.
C'era anche la canzone Cerasella. Sì. Non mi ricordo. Sì.
Sai che me la ricordo pure io, ma che me la senti?
Perché esistita, quindi possibile.
È esistita. Quindi... dal passato d'oro storico della nostra terra e tornerà ad esistere.
E certo.
Io questo podcast lo registrerò tutto in questo modo.
Voi non lo potete vedere perché effettivamente è solo un podio, però Paride porta un berretto che assomiglia molto a quelle papaline che si mettevano le buonanime degli mortacci.
Però essendo un governo di coalizione, la papalina è verde.
È verde, quindi per accontentare un po' tutti.
Parliamoci chiaro, raga, bisogna, come si dice, cavalcare l'onda prima che l'onda cavalchi noi.
Infatti.
È uguale.
E quindi, allora, la coalizione a tre, quindi quello l'abbiamo detto. L'abbiamo detto ora, il verde la Lega, e per Berlusconi dobbiamo dire...
la figa!
Evviva! È una battuta, logicamente.
Ma in realtà, ma secondo me sarà...
oramai, sto canale!
A breve verrà decriminalizzato, quindi si può dire.
Anzi, verrà criminalizzato chi non ci va.
Esatto! Raga, cioè, qua si scherza.
Eppure.
Il fascio.
E cala il silenzio.
Il fascio vince ancora.
C'è poco da ridere.
Il nostro esperto, massimo esperto politologo della bassa giuceria,
Ciano D'Onofrio.
Comunque non ti correggo, alta ciuceria,
scusami, c'è ragione.
Alta ciuceria, Ferentino è altissima ciuceria.
Perché si trova a più di 600 metri.
Cazzo, Arola, mica...
Quindi
distrutto.
Avete invitato proprio me a parlare di questa cosa.
Beh, adesso non vorrei dire che l'abbiamo fatta apposta.
Beh, ce n'è molto da parlare.
Ce n'è molto da dire. Ragazzi, possiamo dire che queste elezioni sono andate come bene o male tutti ci aspettavamo che andassero.
Qualcuno è sorpreso, sì. Non da poco.
Tipo?
La Lega. Che si prende la scuffia.
Beh, oddio, dai, io un po' me l'aspettavo.
Vabbè, dal 18% al 9%.
Una magra consolazione, tra l'altro. Sì, sicuramente.
Grazie a quello che c'è.
Però, come mi ha detto uno alla fila a un negozio, dice, poteva andare anche peggio. Dico, e in che modo potevamo morire? Quindi insomma
dai tempo che fanno, finiscono di stilare liste.
Quindi vabbè. No, ma non vogliamo essere così pessimisti.
No.
Vorrei dire una cosa.
Dì, parla.
quella cristiana di Giorgia Meloni, no?
Che salutiamo, la presidente onorevolissima. No, scusa, aspetta, salutiamo. Saluto alla presidentessa.
La salutiamo?
Tra noi, come tra dicono.
No, a noi.
A noi, giusto, scusa.
Adesso dobbiamo stendere i vermi.
Ah, è vero.
Non si scherza più.
Dai, che vorrei dire una cosa. È fascista.
Sì.
È di destra, sembra Gollum.
Ma anche dei difetti.
No, no, però ha fatto una campagna elettorale, devo dire, a modo. Cioè, oh, a me sta sul cazzo, eh.
Sì, sì.
Però devo dire, lo sai che la campagna elettorale della Meloni in effetti funzionale, cioè efficace, però dobbiamo anche dire grazie a Letta per questo. La, cioè, ha fatto una campagna elettorale per la destra incredibile.
Eppure dice che insegnava in Francia politica, cioè insegnava ai ragazzi francesi come fare politica. Complimenti,
che lezioni facevano in italiano.
Quindi,
in dialetto.
Veramente c'ha ragione, cioè il PD ha fatto una campagna elettorale
scandaloso.
È scandaloso di suo, di base, però veramente inesistente, cioè perché avremmo dovuto votare PD? Che senso?
Perché loro se lo sono sempre giocato sulla cosa, siamo l'alternativa, se non ci votate vince la destra.
Cioè,
su 10 anni che la tirano tirano sta carretta.
Al punto di diventare loro la destra. Che, parliamoci chiaramente, da un punto di vista economico, che differenza c'è tra il programma del PD e il programma del centrodestra?
Vabbè dai, quello del centrodestra tipo? È un po' di più.
Ah, un po' di più?
Sì, ma la flat tax,
a parte la flat tax che l'avrebbero votata volentieri,
ma
nel caso in cui
sicuro.
Però dai, ormai è un partito liberale, l'abbiamo capito tutti, quindi puoi far venire che qualcuno qua con qualche olio particolare,
mandarello,
oli essenzialmente a dirci.
Però devo dire, guarda, ripeto, mi sta sul cazzo, però ho fatto una campagna, anzi una campagna acquisti stava tipo
cioè nel senso ci sta bene, ha fatto un'ottima campagna acquisti,
Noi ricordiamoci che abbiamo rieletto, perché è il secondo mandato da senatore, un ottimo senatore.
Chi è?
Nella nostra provincia.
Ruspandini.
Ricordiamoci che era quello che prese parte al rogo dei libri in piazza, mi sembra, a Ceccano. Quindi insomma personaggio
veramente... abbiamo eletto due volte uno che brucia i libri,
veramente, guarda, se l'incontro dico proprio sicuramente.
Non hai mai sentito parlare di lo Spandino?
No,
va molto spesso al bar dove lavora mia ragazza. Se vuoi ci incontriamo,
ci andiamo a parlare.
Ci andiamo a piar caffè.
Ci chiediamo un autografo su una scatola dei cerini.
Quindi,
che tra l'altro abbiamo.
Ecco,
quindi diciamo che anche noi, soprattutto noi dalla ciuceria, riusciamo sempre nel meglio, perché questo è meglio, a esprimere ancora più il meglio.
Quanti voti ha preso la Meloni qui a Frosinone?
Ha superato il 53-54%.
Addirittura Salvini.
Sì, no, centrodestra, però la Meloni ha superato il 33-34%.
E le regionali si preannuncia proprio una...
Le regionali ne parlavo proprio oggi con qualcuno che ne sta all'interno, e è preoccupante anche questo, perché Zingaretti è stato eletto, mi sembra, insomma è stato eletto, mo non mi ricordo se alla Camera o al Senato, e quindi la legge prevede che lui entro 90 giorni debba dimettersi dalla carica di presidente della regione Lazio. Quindi andremo a una elezione anche della regione Lazio anticipata rispetto alla scadenza naturale, e al momento il centrosinistra, da quello che so, non c'ha niente in piedi. L'unica cosa è che Zingaretti punterebbe su un accordo con il Movimento 5 Stelle, perché se ce lo ricordiamo è il momento, l'epoca Zingaretti segretario PD, è lui che ha incominciato una trattativa con il 5 Stelle, quindi magari lui proverà a rintessere un accordo.
Potrebbero riuscire a strappare una vittoria risicata.
Come sappiamo, alle regionali, come alle comunali, il Movimento 5 Stelle.
È certo, comunque a meno che non sia Conte che trascini il tutto, ma sappiamo che i voti amministrativi, perché poi anche le elezioni regionali poi si avvicinano molto a quelle sulle dinamiche amministrative, sono forti candidati sul territorio.
Certo.
I candidati sul territorio PD che noi oggi potremmo immaginare sono i consiglieri uscenti più Pompeo, il nostro amato sindaco.
Il grande che salutiamo, salve sindaco.
E assolutamente,
speriamo che ci segua.
Ma come no? cosa? No, cioè, eppure lui ha proprio ieri, l'altro ieri, proprio tempismo perfetto, PD sfrantumato, lui, io mi candiderò con il PD alla regione. Proprio la tempistica è un po', però quindi diciamo i candidati sul territorio PD sono forti.
Ok.
Quelli del centrodestra ancora non li so, ma probabilmente ci sarà qualcuno uscente, insomma. Però è il problema. A Roma hanno fatto lo sfacelo, quindi bisognerà capire. 5 Stelle, Conte avrà la forza di trascinare anche alle amministrative, alle regionali, oppure...
Secondo me Conte ancora c'ha un nome forte.
Assolutamente sì.
Fatto il rimontone, però quanti hanno dato Conte e quanti hanno dato 5 Stelle? No,
secondo me il rimontone è quello il problema. Conte.
Io lo posso annunciare adesso, io ho votato Conte e non ho votato 5 Stelle. Lo dico, poi chiunque mi sta ascoltando di sinistra già sa. Che in molti hanno fatto questo ragionamento.
Oltre il signor Ciano.
Ma se devo dire la verità, anche io ho votato Conte.
In realtà anche
però se ho votato Conte è perché ho votato Conte, no?
Bravo.
Non 5 Stelle. Che perché parliamoci chiaro, secondo me, se uno ragiona sul Movimento 5 Stelle adesso, rispetto a com'era agli origini,
assolutamente
una roba completamente diversa.
Sì. Infatti non ha mai avuto il mio voto, tranne che adesso.
Sì,
però
sì.
Devo dire la verità, sono andato convinto ai seggi, ma nel momento in cui mi sono trovato là davanti e mette la X sul simbolo,
ma sai che pure a me
un po' mi ha fatto.
Sì, pure a me, anche perché diciamo io dal Movimento 5 Stelle non l'ho mai apprezzato proprio dall'inizio. Mi ricordo nel 2013 che se ne parlava, ho detto ma questi non mi convincono per nulla, e sono stato pure ai loro gran ritrovi per curiosità, per vedere com'erano, e raga, parliamoci chiaro, i matti, cioè c'erano proprio i parlavano di scelimi, che tutte queste cazzate, e invece devo dire che però al giorno d'oggi, cioè nelle ultime votazioni che ci sono state,
diciamo che
a parte Conte, che chi volevi votare di partito grosso,
ma infatti poi da un punto di vista strategico, tra virgolette, se parliamo da un po' in politichese, il voto al 5 Stelle, il voto a Conte è quasi un voto di scossa al PD.
Sì, è vero.
Ovvero dire è quella la linea che devi prendere, cioè Conte è stato chiaro, mo che sia stata solo propaganda politica ossia veramente il suo pensiero, Conte effettivamente porta il 5 Stelle in un'area veramente progressista. Lui non parla di sinistra, ma poco mi interessa, lui parla di temi che a me stanno cari.
Ma se vai a vedere le proposte elettorali,
assolutamente sì, da il reddito di cittadinanza, che assolutamente posso essere d'accordo su rivederlo, ma che sia una svolta epocale nel campo dei diritti sociali, sì, di quello che è assolutamente vero.
Ma io ricordo una riforma che ha portato a un discorso come c'è stato sul mondo del lavoro, come reddito di cittadinanza, io non me la ricordo.
Assolutamente sì, il salario minimo,
la diminuzione degli orari dell'orario lavorativo.
Cioè, cavolo, qua siamo veramente riportato al centro tematiche che sono veramente di sinistra. Perché, ripeto, io sarò un po' di sinistra all'antica, però una sinistra che va solamente dietro a quelle che sono le tematiche della... diciamo di tutti i diritti civili, ai quali io sono assolutamente d'accordo, però io penso che non possano essere relegati invece tutti i diritti del lavoro, tutta quella che è la socialità non può essere relegata in secondo piano.
Certo.
Perché il popolo che poi è quello che vive tutti i giorni di lavoro, che vive di fatica, che vive prima pensa a mangiare, poi pensa ad altro. Cioè, sarà pure becero parlarla così.
No, ma è, no, vero. No,
è vero. Però è vero.
È quello
vero.
Della sinistra, intesa questo discorso come PD, si è completamente dimenticato.
No, no, perché, ma rendiamoci conto che negli ultimi 10 anni quello che ha fatto la sinistra, che ha fatto il PD, non possiamo dire la sinistra a sto punto, non l'ha fatto nemmeno Berlusconi. Qua stiamo a parlare veramente della riforma Fornero, dell'abolizione articolo 18 completamente, cioè
dell'alternanza
scuola-lavoro.
Scuola-lavoro è una roba.
Tutto quello che hanno fatto sui contratti nazionali, cioè veramente l'agenda politica del PD dal punto di vista economico è completamente liberale. Quindi di sinistra non c'è assolutamente niente. Non mi basta che tu mi parli del DDL Zan o altre cose di questo genere sul Iuscole, che va benissimo.
Per quanto noi ci tiriamo fuori di questa
assolutamente legge, sì, a favore, certo. L'ho detto, l'ho ripetuto, non basta. Quello viene dopo, purtroppo, cioè non viene dopo come importanza, ma da un punto di vista proprio, possiamo dire quasi temporale, nel tessuto sociale del paese, perché per essere veramente liberi di scegliere, anche di scegliere su se stessi, bisogna star bene. È libero solamente chi è libero dal pensiero e dalla paura che il proprio figlio sta senza mangiare la sera, la mattina, il giorno. Se io non sono libero di quello, se io vado a lavorare e non so se il mio lavoro mi darà da mangiare, io non sono libero. Non sono libero nemmeno di riflettere se mio figlio ha un'altra tendenza sessuale, se questa cosa è giusta o sbagliata, perché già la mia coscienza, già la mia preoccupazione è indirizzata su un'altra parte. Quindi la mia rabbia, il mio istinto è legato già a sentimenti negativi, non riesco a riflettere su niente. Ed ecco perché vince la Meloni. Perché ti dice proprio questo, ti dice queste sono cazzate, le cose serie sono altre, non ti dice che cazzo sono le altre, però ti dice che queste non sono le cose serie.
È vero, perché ho parlato, mi è capitato subito dopo le elezioni di avere delle discussioni a cui c'entra c'era proprio questo, di gente che diceva, vabbè, ma mo la Meloni ha vinto, perché? Perché mo ci sta una cosa importante, che cosa? La guerra. E mo tutti questi stanno a pensare ai diritti di qua, delle adozioni, delle adozioni omosessuali, di qua di là, quando si deve pensare alla guerra. Che, cioè, lì per lì chiaramente poi uno si mette a parlare, ci dice, non è così. Però se il primo pensiero è quello, è perché evidentemente gli altri partiti non presentano nessuna risposta. Certo. Non lo fa nemmeno la Meloni, però la Meloni almeno finge di farlo. Oh. E se ci sta, tu sei preoccupato per una cosa e uno ti dice, ma ti preoccupa, te la do io la soluzione, e manco però te la fornisce, rispetto a un altro che proprio non gliene frega un cazzo, tu vai da quello là.
Perché noi,
la Meloni vende speranza.
Bravo. Noi di sinistra, mi ci metto pure io, per un lungo periodo abbiamo pensato che tutto il tessuto sociale italiano, non solo italiano, però parliamo di quello italiano, fosse all'altezza di quello che noi dicevamo, ovvero che tutti quanti avessero una coscienza sviluppata da poter comprendere tutti quegli arzigogoli mentali che ci facevamo. Però dobbiamo capire che non è così. Una cosa che la Chiesa ha fatto per millenni e per la quale vive ancora ad oggi è proprio questo. A un certo punto ha abbandonato l'insegnamento un po' più forte, quello un po' più critico, quello che ti mette in difficoltà, e invece ti ci ha mollato Padre Pio che ti fa il miracolo, la Madonnina che piange, ha abbassato il livello così da arrivare a tutti,
e c'è riuscita.
Quello che poi fondamentalmente faceva la sinistra fino a un certo punto, la sinistra si faceva i convegni quando si parlava di internazionale, ma poi allo stesso tempo andava nelle campagne, andava dove la gente mungeva le vacche e parlava dei problemi spiccioli, quindi riusciva a unire dal piccolo al grande tutta una società, perché non tutti siamo alla stessa altezza.
Ma chi allora 40 ore a settimana? Ma semplicemente a parlare di dottrine, no, politiche,
non gliele frega niente. Quindi tu devi in qualche modo, non dico assecondarli, però avvicinarti a quelle che sono le loro necessità. Pure il reddito di cittadinanza è la guerra tra poveri.
Sì, è vero, perché la Meloni su questa cosa ci ha
cavalcato. È il povero che insulta chi è un po' più povero.
Ci ha giocato.
Io ho visto il meme su Facebook, dice: meme su Facebook valgono quello che valgono. Che però era vero, che diceva che una persona che piglia 10.000 euro al mese ha convinto persone che prendono 1.200 euro al mese che la colpa di tutto era di chi pigliava 500 al mese. È una roba vergognosa. Però come lo fai a convincere la gente?
Io ho conosciuto gente, cioè conosco gente che ha votato Giorgia Meloni solo perché ha detto leviamo il reddito di cittadinanza. E quelli sono voti comprati.
C'è assolutamente.
Perché c'è gente che dice io perché tengo a lavorare per 1.500 euro magari sotto al sole e là, invece ci sta quella a Manzalbano che è più reddito di cittadinanza. Il discorso è giusto perché il reddito di cittadinanza va rivisto. Però tu ti sei comprato i voti con il reddito di cittadinanza. Cioè ti sei riempita la bocca con il reddito di cittadinanza.
Questo
così io la penso così.
Sì, questo lo dicevamo con un amico ieri. È il fatto, se ci pensate, questo, la guerra tra poveri, è alla base del pensiero capitalista. Il pensiero capitalista sopravvive nel momento in cui c'è un altro nemico. Ma siamo arrivati al punto che il capitalismo ha talmente vinto che non c'è più bisogno di uno che viene e ti dice quello che devi dire, ma ti viene automatico pensarlo in maniera capitalistica. Cioè il capitalista pensa che ogni tipo di sussidio sia sbagliato, certo, perché il self-man è colui che si fa da solo. Se tu nella vita sei un fallito, che non hai quindi di che mangiare, è colpa tua che sei un fallito.
E certo.
Invece io che ho fatto i soldi, pur rubando, però sono stato furbo e me li merito. Siamo arrivati a una società che pensa questo e non c'è più necessità di qualcuno che ce lo dice che dobbiamo pensare così, ormai ci pensiamo in automatico.
Il discorso che facevano tanti è tipo: ma io nella vita mi sono sempre arrangiato, che vuol dire sono sempre stato sfruttato. Ma perché devono arrivare questi e non si devono far sfruttare pure loro?
Lo vedi.
Che è un modo di pensare sbagliatissimo.
Assolutamente sì, è egoistico, è un modo di pensare estremamente deleterio per una società. È una società che adesso è pronta, per come la pensa, a una distruzione ad esempio della sanità pubblica. Perché nel momento in cui dici ma come, io sto bene, non mi piglio mai una medicina, perché devo pagare i soldi a sto vecchio che fa 50.000 visite al mese? Se ci pensate, piano piano il ragionamento sarà anche quello.
E ti vorrei anche ricordare che la Meloni non è che nasce come destra sociale, in realtà si sta sempre più americanizzando. Ricordiamo che è andata alla CPAC, che è la convention dei repubblicani in America, è andata a parlare là, la flat tax, le cose, quindi persino sta mettendo quell'autoritarismo, diciamo fascista italiano, con quello ultraconservatore capitalista americano, è un mix fantastico.
Mix che fa paura, quindi tutto questo dal berlusconismo prima al renzismo, perché pure Renzi ci ha messo tanto del suo, ad oggi questo della Meloni, di Salvini, tutte queste cose qua, hanno reso una società come quella italiana pronta a cose che faranno veramente male. Cioè, se noi oggi, come abbiamo detto, ci scagliamo contro il reddito di cittadinanza di chi c'è stato troppi casi di fregature, gente fregata, e va bene, vanno puniti, vanno fatti. Sono sicuro che
sia proprio cosa, così. Ricordiamoci che c'era gente che si metteva in moto e dopo andava in mezzo ai cambi.
E poi, però, vedi, il problema non è solo del reddito di cittadinanza, ad esempio è della legge 104, che è una legge sacrosanta, quindi quella di se c'è un invalido a casa, una persona c'ha il diritto a
tante cose,
a tante cose, però la gente, soprattutto gli statali, ne approfitta. Ma non per questo dobbiamo eliminare la 104. Lo stesso con il reddito di cittadinanza. E quindi ripeto, la sanità pubblica, la tassazione progressiva, tante dinamiche, la scuola pubblica. Cioè, se arriverà un punto e dice, se tu sei deficiente che non passi il test d'ammissione, ormai sembra una cosa... basta, non c'hai, cioè,
non c'è più diritto.
Se tu non prendi tutti i voti sopra l'8, non c'hai diritto alla scuola pubblica, perché te la devo sta a pagare se tu non studi? Cioè, è una società che è pronta a tutto, è pronta veramente al capitalismo più estremo. Quindi a me fa più paura questo che il ritorno al fascismo, perché è come diceva lui, non è un fascismo sociale, quello che
diciamo
che già
è una stronzata, diciamo che
è già pure quello, diciamo, questo veramente è un fascio capitalismo che veramente.
E allora che possiamo fare?
Che
possiamo
diciamo che ci sono altri
ci siamo guardati tutti negli occhi in un attimo.
Ci sono da fare prima delle altre considerazioni.
Attenzione, fermi tutti.
Ti metti i soldi,
alziamo per alziamo le mani, vai.
Ah no? Ok. Allora, secondo me c'è pure la prima cosa. Io sono d'accordo su tutto quello che ha detto il nostro Ciano.
Tranne
che tipo il paragone che hai fatto con la Chiesa, no? Che era interessante, no? Perché è vero, andà a parlare a tutti, però quando poi riprendiamo nel tema
sì.
ecclesiastico, no? Quando al cristiano, in questo caso, diventa più importante, fa la sfilata con la statua del santo, e invece il messaggio, che ne so, di fare del bene e altro, va in secondo piano.
Quello è un errore, eppure questo è vero.
E secondo me questo è anche un problema non della sinistra di oggi, ma della sinistra di ieri, del Partito Comunista.
È proprio quello il vero. Il problema adesso è quello che sta vivendo. Vedi, hai fatto bene ad introdurre questo fatto, perché poi va detto. Il problema della Chiesa di oggi è proprio quello, che se un tempo... la Madonnina che piangeva
era un modo per introdurre cose più importanti,
poteva bastare, oggi non basta più.
Ti dirò pure un'altra cosa, noi abbiamo pure proprio la Chiesa, no? Tipo molte persone magari non gli piace, a parte per gli scambi, tutto... ma pure perché il messaggio proprio evangelico sembra una roba banale, stupida, fatta di Adamo ed Eva, il serpentello.
Però oggi diciamo pure la Chiesa, almeno una parte consistente del clero, insomma, si è un po' adagiata su quello, ha paura, dice, se noi leviamo tutta questa struttura che ci comunque assicura ancora una certa di fede, hanno paura a rompere questo sistema che poteva servire in una società analfabeta o comunque che aveva bisogno anche di sicurezze, perché diciamo la verità, chi lavorava nei campi 70 ore al giorno doveva almeno avere una speranza. Dice, io mo sto a fare una vita veramente di niente,
parla di San Martino, però, Gesù Cristo,
però magari oggi non è più così, quindi bisognerebbe andare oltre, cominciare a dire quello che abbiamo detto va bene, ma era tutto legato a un messaggio che invece è quello originale, che è più
completamente questo dubbio, no? Cioè, se io adesso devo immaginare, se la Chiesa, siamo passati dalla Chiesa, da domani rinuncia al fascino e alla suggestione di vari riti di paese, delle varie feste patronali, beh, non lo so, cioè, che cosa rimane? Perché ormai, parliamoci chiaro, in chiesa, soprattutto magari nelle grandi città va bene, ma nei piccoli paesi le nuove generazioni raramente ci vanno.
Ma lo sai che è? Se non è proprio perché le nuove generazioni vengono anche respinte da quest'idea quasi medievale della Chiesa.
Cioè, è quello il fatto.
So, secondo me semplicemente, cioè, non risponde più a delle necessità, le nuove generazioni trovano altri...
Il problema è che tutto quello che noi oggi sappiamo del cattolicesimo, o almeno chi non lo vive, chi non lo studia, perché poi va studiato, è tutto, cioè, eccessivamente semplificato e molte volte inventato. Vi dico una cosa, cioè, uno dei primi cose che si dicono, se studi teologia o cos'è, che Adamo ed Eva non sono mai esistiti, la creazione è tutta un'allegoria, non è vero che Dio ha fatto la terra in 7 giorni.
Sì, no, diciamo la
chiesa, è tutta finzione.
La chiesa cattolica non
adesso
non è...
Scusa, posso dire il nostro ospite Manuel è uno che ne sa, perché possiamo dirlo che c'è un tesoro a casa.
Sì, c'ho pure è
possiamo
una
dirlo?
Sì, c'ho anche
c'ha la serva sindone.
No, però ci andiamo vicino.
Che c'è?
La papalina indossata da Papa Benedetto, me l'ha inviata personalmente. Cioè, vabbè.
Non sta scherzando,
non
sta scherzando. C'ero io quando è arrivata.
C'era lui, eravamo andati a fare un lavoro particolare. Arriviamo, dici, guarda, arriva un pacchetto.
Dici, che roba?
E lui c'era al momento della testimone,
raga.
Come funziona? Quando ti metti quella cosa diventi potente.
Prendi tutti i poteri del Papa. Quindi diciamo che ne parlo
a ragione veduta.
Stavamo parlando di questo, però torniamo alla questione. Sì. Perché abbiamo fatto questa divagazione sulla Chiesa? Perché chiaramente... si può fare un paragone.
Sì.
Anche la sinistra a volte non fa più scuola di partito. Bravo. Non insegna più le cose. Perché, per carità, tu se devi andare a parlare, come dice padre, a uno che lavora 40 ore alla settimana, non già manco il tempo per
il camba.
Quando si va alla casa vuole stare tranquillo, magari, certo, non c'è manco la forza.
Però dimmi. Secondo me la sinistra italiana, penso come la sinistra europea e mondiale, è molto separata. Non c'ha un vero leader.
Questo è vero.
Perché non c'ha un vero leader. C'è bisogno di qualcuno che si mette in piazza.
Si dividono, si frattura.
Cioè, a parte si dividono troppo, però c'è sempre qualcuno che si mette in piazza e prende il Partito Socialista Italiano, prende il PC e dice, ragazzi, abbiamo sbagliato tutto. Dobbiamo ricominciare da capo, dobbiamo rifare una sinistra da zero.
Non
succede, però c'è bisogno. Ecco perché Dio m'ha mandato a me.
Porco due.
Con il fucile in mano.
Per
fare la rivoluzione.
Abbiamo detto.
Costa barba. Assomiglia a qualcuno che la pensava così. Ha distrutto la sinistra. No, peggio, visto quei baffoni, ad arrivare a baffoni.
Ma chi è, per caso, Rasputin?
Lo disse, c'è un certo Stalin che disse quello che hai detto tu, che salutiamo, prima un po' Lenin, ma poi Stalin, che ha riunito i soviet in questo centralismo dove la madre patria Russia, il partito russo era quello che... ha cercato di fare quello che hai detto tu, ma poi invece ha portato a veramente alla distruzione, perché veramente quel pensiero che nasce come un pensiero di libertà, un pensiero di evoluzione, di liberazione dell'uomo, è diventato invece un pensiero di dolore, di distruzione. Cioè, quindi attenzione a quello che dici, è vero, però è pure vero che chi è di sinistra è veramente libero, però il problema è che l'ego di ogni
corrente
dovrebbe venire meno, ma non perché c'è uno che dice dovete seguire me, ma perché c'è un bene più alto da perseguire. Però purtroppo, e l'abbiamo visto pure a queste elezioni, ritornando a queste elezioni, che ci stanno partiti che hanno fatto ad esempio la coalizione col PD per avere solo dei deputati all'interno del Parlamento.
E diciamo, in questa assenza di valori, di anche di educazione politica ed economica, quando, mentre la sinistra viene, diciamo, ne risente, invece sì. La destra
certo.
È proprio l'humus perfetto dove cresce.
Certo,
quindi perché... parliamo un attimo di questa destra.
La destra da sempre parla alla pancia dell'elettorato. La destra da sempre, qualcuno mi ha detto, dato che parla la pancia dell'elettorato, ma parla anche con la pancia. E qual è il verso migliore della pancia? È il rutto. Quindi
Salvini ha fatto una campagna elettorale bruciando salami e formaggio.
Cioè, quindi veramente la destra, il populismo di destra, è quello più becero, perché è peggio del democristiano classico che ti dava sempre ragione, ma è quello che invece prima di tutto studia, però vedi la differenza, è quella. La destra oggi è stata capace di intercettare il sentimento della popolazione, modificarlo, imbarbarirlo, tutto quello che vogliamo, ma è stato capace di intercettarlo. Questo bisogna ammetterlo.
Certo. Facciamo un attimo una considerazione. Tra un mese sarà il centinaio della marcia su Roma, no?
Oh, e siamo prontissimi!
Ne rimetti il cappello.
Ah,
la berretta.
Ma lo vogliamo cantare?
Magari non esageriamo.
Aspettiamo qualche mese.
Okay. Ecco qua. Pronto.
Ecco, camerata.
Vai. Allora, questi qua sono 75 anni che aspettano questo momento. E secondo me ci sono arrivati molto preparati. Poi ho sentito molti giornali, soprattutto stranieri, che dicevano: questo è il governo più a destra dalla fine della seconda guerra mondiale.
Certo.
In realtà c'è un altro che
l'ha sfiorato,
sì. Il governo Tambroni,
ah.
1960, che prende era la più di destra della DC, quando c'era ancora l'anticomunismo forte, quindi prima del centro-sinistro organico, e l'MSI. Questo qui non hanno, è durato meno di un anno questo governo prima di cadere, perché appena insediatosi, ricordiamo che erano 15 anni dalla fine della guerra, sono partite subito scioperi di massa, proteste, perché voglio dire, fino all'altro ieri stavamo a combattere, mo sono di nuovo al potere. E Tambroni, perché c'erano comunque anche all'epoca gente che diceva: beh, adesso lasciamo lavorare, vediamo un attimo, che non è. Non farà niente. Invece ha sparato alla gente in mezzo alla strada. La strage di Reggio Emilia, dove sono morti 5 persone, ex partigiani.
Sì, però.
Molti diciamo, vabbè, sì, però ormai è una destra edulcorata, ormai ci sta la NATO. Ah,
vorrei dirti un'altra cosa pure.
Dimmi.
A differenza della sinistra, la destra
è determinata.
Dal 2014 a fino adesso, fino ad oggi, si è unita incredibilmente. È
vero.
Cioè, abbiamo visto partiti come Casa Pound, che prima non è partito, ma... Non so se possiamo definirlo partito.
Diciamo che Moso è un partito extra parlamentare. Okay.
Comunque,
cioè,
poi che dei candidati ce l'ha all'interno.
Che ha preso voti.
Sì.
Forza Nuova ha preso voti. Cioè, partiti piccoli, però sono concreti. Cioè, io non voglio elogiarli, ci mancherebbe. Però si sono uniti, hanno capito che devono unirsi. Secondo me, poi forse sbaglio a parlare.
No, Marco, lo dici bene per un semplice fatto. Io mi ricordo che il presidente di Casa Pound qualche anno fa, prima in 2018, disse: io non mi presento alle elezioni perché tanto c'è già Salvini, gli rubberei soltanto voi.
Grande.
E detto: c'è il programma suo, io lo...
Vedi, uno che si sacrifica.
No, ti giuro, andate a rivedere su Google, perché adesso non ho le versioni sotto mano, ma è così.
Forse c'è una paura di mettersi a testa giù.
Cosa che tipo gente come, non so, pure Rizzo.
No!
Rizzo. Vabbè, sì, l'Italia sovrana popolare.
Rizzo è andata lì a commentare. Allora noi, anche questa sera, da brava sinistra, stiamo a fare tanta teoria.
Vedi?
Vedi?
Però...
Mo, proviamo a dire una roba un po' più pratica. Facciamo... Secondo voi, da qua a un anno, questo governo che farà? Cioè, e non teoria, proviamo veramente a entrare nel pratico.
Vogliamo fare tipo a turno?
Allora, secondo me, secondo me, da un punto di vista economico, non faranno troppi danni, perché la legge di bilancio passerà quella di Draghi, quella che c'è attualmente Draghi. Secondo me, però, chiaramente si inventeranno le scamotage per levare il reddito di cittadinanza, che si sono scannati su sta cosa, Eppure il super bonus del 110%, che pure quello mi sembra Salvini se stava a levare la pelle per sto super bonus. Quindi ci sarà quello dal punto di vista economico. Da, però secondo me ho tolto quello, per il resto
i treni arriveranno,
rimarranno bene o male sull'idea, se sarà comunque una roba, secondo me un governo abbastanza allineato col resto d'Europa. Dal punto di vista di politica estera, però, la cosa secondo me sarà quella un po' più preoccupante, perché penso che strizzeranno l'occhio a paesi come l'Ungheria, la Polonia.
Certo.
Per quanto riguarda le sanzioni per la Russia, secondo me quelle rimarranno, ma ci sarà pure là, non so, magari terranno quelle che ci sono, ma non voteranno delle nuove sanzioni. E il grosso del problema, secondo me, ci sarà dal punto di vista, tra virgolette, civile. Cioè io mi aspetto, addio, proprio già stavamo indietro dei 50 anni, zomba tutto quello che poteva presentarsi, addio a DDL Zan, addio a tutte queste cose. La Costituzione non la modificheranno perché non c'hanno i numeri. Quindi secondo me il primo periodo non sarà dannosissimo, ma secondo me sarà preparatorio per il danno vero che ci sarà dopo.
Chi vuoi andare?
Vai. Facciamo un giro.
Allora, secondo
cerchiamo
me
cerchiamo di mantenerci
a livello veloce. Economico, anche il 110% e già divertenti la copperanno. Faranno passare pure la flat tax.
Ah, sì,
facile, è un bel problema.
Continueranno con le privatizzazioni, ma a manetta proprio. E secondo me andrà sotto attacco anche l'aborto.
Vabbè, quello come, diciamo, io lo intendevo sui diritti civili.
Sì, ma non so. Lei è andata, quello che ha fatto passare Renzi, una delle cose più giuste che ha fatto, il matrimonio civile. Secondo me pure quello. Cioè, ma le mani delle unioni civili.
Addirittura.
Ma porca due.
L'ha detto.
Chi ce la fa la posizione?
Sì,
forse 5 Stelle, ma comunque.
No, le posizioni secondo me.
No, è okay, Calenda e Renzi. Magari lo difendono perché è una legge sua.
Però sai che sarebbe pure tipo il partito di Berlusconi sulle unioni civili.
No, è un cazzo. Se c'è. No, la Meloni farà il bello e il cattivo tempo.
Beh, sì, probabilmente più o meno sono d'accordo. Io penso che metteranno le mani in maniera pesante nel PNRR, che sono poi tutti i soldi che dovranno arrivare dall'Europa. Lì vedrà. L'importante è che non facciano danni, ovvero lì ci sono accordi chiari. Se cominciano a modificare, potremmo perdere anche dei soldi che devono arrivare dall'Europa. Quindi il problema grosso è quello. Poi sui diritti civili io penso che quelli che abbiamo acquisito, forse non dico che li aboliscono, però forse li modificano, però non penso li aboliscano del tutto. Il problema è che ci sarà sicuramente una revisione nella scuola, nell'impianto culturale, ci sarà una revisione un po' in quella che è la voglia di sviluppo e poi in quello che è un percorso europeo. Io sono assolutamente favorevole a un'unione degli stati europei. Io sarei per uno per gli Stati Uniti d'Europa. Quindi io avrei pensato a un'Italia che spingesse per quello. Invece io penso che facendo l'accordo, come dicevate voi, con questi paesi dell'Est Europa, si tornerà invece indietro.
Ah beh, nessuno di noi ha detto che il fatto che la prima cosa che faranno, prima ancora il reddito di cittadinanza, sarà chiudere i porti,
Sì, anche se attenzione, perché sentivo che una gran parte degli imprenditori invece del nord vogliono l'immigrazione, un'immigrazione controllata.
Ma
un'immigrazione.
Ma hanno preso l'8%.
Lo so, però attenzione, perché il cavallo di battaglia era di Salvini, quello dell'immigrazione. La Meloni ne ha parlato, ma non ne ha fatto. Quindi
è vero questa cosa, cioè la Meloni di chi ha parlato? Quali erano i punti forti della Meloni?
Guarda, se voglio, io ho letto un po' il programma. Allora, vuole mettere la tassazione a zero?
Senso?
La tassazione a zero, tipo pur io sul contratto.
Pure io la vorrei.
Tipo sul contratto di lavoro.
Ah, quindi quella... tagliare le tasse sul lavoro.
Allora, praticamente il datore di lavoro a te, se ti deve dare 2.000 euro... Invece che darti 2000 euro te ne dà 1500, perché con gli altri 500 euro ci paga le tasse sul contratto.
Era più assumi, meno paghi,
sì,
meno tasse paghi.
Praticamente una cosa del genere. Praticamente invece di darti 1500 ti dà lo stipendio pieno.
Ok, questo qui era prenda conto per andare contro la cosa del reddito.
No, andare contro
una cazzata,
no? Andare contro il lavoro in nero, ha detto lei.
Ok. Vediamo.
Le tassazioni, tipo, vuole levare tutti i tipi di tassazioni, cioè vuole levare le tasse per me stupide, io ho capito così, tipo le tasse sull'insegna, le tasse sulle vetrine, per esempio, che è pure una cazzata.
Potrebbe essere pure una cosa giusta.
Però poi tutti si soldi non li recuperi.
Infatti.
È quello che mi sono domandato anche io.
Cioè, io avevo letto
dove
gli studi,
dove tagli e spesa pubblica.
E quindi ritorniamo a quello che dicevamo prima. È quello che dicevamo prima. Il popolo oggi è pronto, almeno ideologicamente, è pronto a determinati tagli. Se gliele passi, come tutta la campagna denigratoria è fatta sul reddito di cittadinanza.
Guarda, io invece penso che torneremo indietro di non 30 anni, non 40, ma almeno 73 anni.
Cioè,
torniamo proprio lì. Io punto sempre su quel punto là, perché tipo pure il mio padre, la compagna, l'hanno votata. Molte persone che, come ti ripeto, l'hanno votata. Principalmente molta gente non sa quali sono i punti, però ecco, come ti ripeto un'altra volta, solo perché ha toccato il reddito di cittadinanza, le cose sociali. Per esempio, l'altro giorno stavo discutendo con una ragazza su Facebook, perché sotto un post di mia zia ho scritto: noi giovani saremo i più colpiti. Una signora mi ha scritto: vabbè, sei giovane, cioè alzati la mattina per lavorare. E ci ho detto, giustamente, so che devo andare a lavorare, non me lo dedi tu. Cioè, non so così coglione. Però se quello che sento da questi,
diciamolo,
vabbè, dai, da tutto al più poi verrà messo un beep
da questo boom. È questa la storia. Molti post su Facebook di cinquantenni è questo.
Sì.
Il giovane si deve alzare a lavorare perché non ha fatto un cazzo fino a 25 anni, quindi vai a lavorare, devi essere sfruttato. È questo il pensiero loro.
Sì,
ecco,
sì.
Perché io penso, cioè, i diritti nostri saranno proprio messi al bando.
Però secondo me questa cosa dell'immigrazione è una cosa troppo ghiotta. Cioè, poi soprattutto non è soltanto, noi facciamo a volte, la pensiamo come loro lo dicono per accappiare i voti, però non è che lo pensano, non lo pensano.
Però secondo me le idee chiare non ce l'hanno manco loro.
No, infatti.
Perché per vincere queste elezioni hanno sparato qualsiasi cazzata. Di tutto e di più, sì. Hanno promesso tutto il contrario di tutto, non lo sanno manco loro bene quello che faranno.
E invece qua io ti devo dire che non sono d'accordo, pare. Per me lo sanno, ma l'hanno tenuto vago, sia per le relazioni con gli altri stati esteri, sia per non avere troppe accuse di fascismo a casa. Ma i Fratelli d'Italia, ripeto, è nato dall'Alleanza Nazionale, che è nato dall'MSI, che è nato dal Partito Nazionale Fascista, e all'interno sanno benissimo qual è la loro idea. Cioè, io una volta sono andato a Jutapuli per una cazzata di soldi dentro un, come si dice, una sede dei Fratelli d'Italia, ma quando stavano ancora al 4%. Si salutavano col saluto romano, ok? Il che non è una cosa che è difficile da immaginare, però guardate che anche a livelli alti è sempre così, ricordiamoci che era la russa e qualcun altro che è andato al funerale di un ex missino e si sono messi a fare il saluto romano, ma pure ne abbiamo parlato a questo podcast, che il barone nero, no?
Sì, il barone nero.
Non c'hanno idee confuse. Sono 75 anni che si stanno a preparare per questo momento.
Però
sanno benissimo che cosa si vogliono fare.
Non per cercare di auto un po' convincermi che andrà un po' meglio. Però bisogna anche dire questo. E non è sicuramente per renderli più appetibili, no. Però è pur vero che Fratelli d'Italia, per arrivare a questi risultati, hanno incamerato di tutto. Hanno incamerato anche personaggi che fino a qualche tempo fa non militavano nell'estrema destra, militavano magari in Forza Italia, in altri partiti o comunque. Quindi sul carro del vincitore ci sono entrati un po' tutti. Poi all'interno, capito, ci sono entrati da un punto di vista di... E poi devo dire, ripeto, non sarà l'ultima cosa che dirò nella mia vita, probabilmente quella di trovare un lato positivo a Berlusconi, però, però effettivamente Berlusconi sta in un impianto più popolare, più di... Quindi ricordiamoci che la Lega, fondamentalmente Lega e Forza Italia, sono determinanti in questo governo, hanno i numeri per far cadere il governo entrambi.
Beh, sicuramente la Meloni,
quindi Berlusconi, se vogliamo, parecchie cose non le digerirebbe, perché ma... lui ha un elettorato differente.
Se lo faranno fuori, cioè... Berlusconi è quello che fa affini il presidente del Senato,
sì, sì, però
della, della Camera.
Però no, sicuramente
no, Berlusconi, no, il profilo di Berlusconi è sì una destra, ma una destra liberale.
Sì, ma è una destra opportunista, liberale.
Assolutamente sì.
Già parlare di liberale già prima. Sì, ma già parlare di liberale quasi ci sta dando ideologia fin troppo elevata.
Io sono convinto, però secondo me l'italiano non è così di destra. L'italiano è fondamentalmente sempre democristiano.
Sì, sono d'accordo.
Poi alla fine è quello che dice no agli immigrati, ma quando vediamo i barconi ci scende la lacrimuccia. Quindi questo è un governo che deve resistere.
Sì.
Sicuramente sarà un governo duro su determinate questioni, però non accentuiamo troppo.
Mi ricordo una storia che mi hanno raccontato di questo qua, che è un amico mio che sta al nord, e c'era questa signora, no? Che se la stava a prendere lui, diceva tu terrore, te ne devi andare, rubi il lavoro. Al che il suo, questo è successo dal fruttivendolo. Il suo fruttivendolo di fiducia, marocchino, ci ha fatto: beh, ma allora pure io me ne devo andare. E la signora: no, ma tu sei bravo.
Dice...
E bene o male l'italiano quello è. Cioè, non
quindi,
è...
Sicuramente lui c'ha ragione. Cioè, sarà una deriva a destra. Già c'è.
Sì,
ragazzi,
sì,
voi
sì.
Però
questo piano quinquennale non lo so. Però
no, guarda, il problema è che voi non si state equiparando troppo destra e sinistra, perché una persona di sinistra per essere di sinistra la devi convincere di essere di sinistra, invece una persona di destra per essere a destra la vuoi pure convincere, però basta anche soltanto l'apatia, basta anche semplicemente che quando vedi una cosa sbagliata non dica niente.
Beh, oddio, non so questa
nel
cosa,
nel senso, nel senso che se la Meloni fa qualcosa voi state sperando sulla come posso dire, sui valori, sugli ideali che muovono gente che sta dentro a Forza Italia.
No, ma è opportunismo, attenzione, ma... è opportunismo, perché Forza Italia è fondamentalmente legata al Partito Popolare Europeo, a tutte altre lobby, holding e cose di questo genere. E la Lega allo stesso tempo, personaggi che stanno all'interno sono legati al mondo della Chiesa, al mondo clericale, ad altre cose. Quindi, diciamo, è quello che dici tu, è opportunismo, perché
sono
tante le forze in campo.
La Meloni non ha... cioè, cerca di ottemperare, ad esempio, sulla casa della Chiesa, sforgiando questo ultracattolicesimo.
Sì, ma l'ultracattolicesimo... dobbiamo pure essere coerenti di questo, che il pensiero adesso della Chiesa non è più quello di Wojtyła. Attenzione, Wojtyła sarebbe stato d'accordo con una politica del genere. Oggi è cambiato. Al presidente della CEI c'è Zuppi. Zuppi è fondamentalmente un riformatore.
Ti salutiamo.
Che tra l'altro di qua è di Verri, no?
Sì, c'ha qualche origine a Verri. Quindi c'è Papa Francesco, c'è c'è un mondo che sì, differente.
Per esempio, io una chiusura dei porti, Papa Francesco non vedo la benedirebbe.
Quindi vedi, c'è tutto un mondo che è legato, cioè non è, cioè il pericolo c'è, sicuramente faranno danno, non voglio assolutamente sminuire quello che è il pericolo che, contro il quale stiamo andando, però ricordiamoci che sono fondamentalmente prima di tutto degli opportunisti.
Però ricordiamoci che pure, chiaramente mo faccio un esempio estremo
della politica in Italia, parliamoci chiaro, è proprio quello.
Però aspetta, mo...
però è il pensiero che dice Bresci, capito?
Io sto facendo la differenza, se io arrivo qua e mi metto di tutta roba contro i neri, contro i gay, eccetera, no, mi dico, questo qua è un fascista, dico, no, perché? È perché non gioca la maglietta nera, e no.
No, chiaro, però il punto non è quello che dice, ma non credo che 2020 alla fine lo faranno, capito?
Portano le camicie bianche, ricordatelo sempre.
Sì, ma questo vabbè, ormai è... così, no, però è così, cioè, però non lo so, il pericolo c'è, però io penso che fortunatamente abbiamo un assetto differente. C'è anche un assetto internazionale differente.
Se non io guarda, faccio chiedendo più quello.
Il problema più grosso nostro sono gli Stati Uniti e la NATO, diciamo la verità.
È
quello che ci distrugge. Quindi io penso che il problema è proprio quello, cioè gli Stati Uniti in qualche modo interverranno.
Signori, chiaramente io quando parlavo ho fatto l'esempio di Hitler, ma non dico che era una dittatura, però basta guardare la Polonia e l'Ungheria.
Come hanno votato il Movimento 5 Stelle quando ha fatto... quando
il 2018, il 34.
Sì, una roba. Come quando appunto diceva Manuel votarono Matteo Renzi, come Salvini, che è passato dal 38%, lo si dava all'epoca del papete, lo si dava al 38% di servizio,
sì,
all'8% che c'è adesso, quindi sto 26% della Meloni, ok, farà danni sicuramente, potrebbe fare tantissimi danni, però non è che c'ha un appoggio popolare reale.
Ma questo è proprio il punto, io non parlo dell'appoggio popolare, quel 26% a me non interessa tanto quello che pensa la popolazione, ma proprio i seggi in Parlamento.
Sì, ho capito, ma basta un referendum
che va male
alla Meloni e fa in modo che questa presa che c'ha attualmente sul paese, perché ce l'ha attualmente una presa del paese, svanisce in un attimo.
Quindi... speriamo che non si muore Mattarella e che non mettano un presidente della Repubblica loro.
Tipo Berlusca?
Ah, Berlusca, no, presidente della Repubblica.
Ah, loro lo faranno del Senato, però qualcuno...
Ma per esempio, pure questa cosa Berlusconi presidente del Senato, lo faranno, non lo so. Io stavo a vedere un po' di toto ministri, ma pare che, cioè,
io penso
tutti
Berlusconi...
i ministeri grossi se li stappiamo a Fratelli di là.
Sì, ma io penso Berlusconi, ma pure da un punto di vista fisico, non so
già
se,
fa più.
Non so se prenderà incarichi.
Ma se l'avete visto, non ce la fa né a parlare né a camminare.
Da camminare proprio...
Ma secondo me è un robot.
Sì, papà dice di plastica, quindi... quindi
secondo me è un Terminator, dopo quindi, sbrocca come già caccia tipo le armi da sotto la...
15
è un T-1000,
è un Trombinator,
so, è un Trombinator.
sì.
Io vi vedo ottimisti, cioè vorrei essere ottimista.
Più
ottimisti di me, diciamo,
ecco.
più ottimisti di me un po' di più.
Magari dopo questa qua è pazza che fa uscire dall'Europa.
Sì, forse è solo una
Brexit.
Ecco, se me quello no.
Me l'ha detto uno.
Sì, ma quella è una delle cose che sono d'accordo con padre che non farà. Però più del rimanere in Europa per i fondi, però allo stesso tempo non è allineato, un po' come fa Orban.
Anche perché tornare adesso alla lira sarebbe una cosa.
No, ma non c'è. Cioè,
come fai?
Allora che facciamo, raga? Rimaniamo o cominciamo a spadriamo?
Io vorrei andare sulla Luna.
Sulla Luna?
Sì, sulla Luna. Proprio andarmene.
Cerchiamo qualche posto che il cambio conviene. Se no non...
c'è una cosa adesso...
Inghilterra ormai non più.
No. Facciamo...
L'America io non ci vado perché sparo.
Perché hanno rotto il cazzo.
Facciamo una rapina.
Ecco qua.
Con i soldi della rapina andiamo a fare i signori in Sudafrica.
In Sudafrica?
In Sudafrica.
Centro-Sud.
No, ma non fa troppo caldo. No, ci vorrebbe qualche posto.
l'altro emisfero.
Infatti, sono
in Islanda.
In Islanda.
Infatti,
siamo vicino a un guys.
Facciamo due rapine, così facciamo una casa a Dovagallo e una casa a Dovagallo.
Andiamo in Giappone come ha fatto Renzi, così. Proprio
in Giappone.
Per non lasciare dichiarazioni. Sì, lui è scappato, ha lasciato Calenda qua a
parlare. Ma scusa, ce l'ho io. Ce l'ho io la cosa.
Dici.
Ci compriamo un'isola dispersa da qualche parte, no? La dividiamo in quattro.
E ognuno si mette a uno
spiccio. Ognuno sarà nel suo quarto.
Bene, se no io c'ho ancora un'altra alternativa.
Di.
Ce ne potremmo andare a fanculo.
Ma quello già ci sta.
Porca
E questo io non lo sapevo.
L'altro giorno noi abbiamo un gruppo WhatsApp dove parliamo di quello che
sono rimasto sconvolto, ragazzi.
E l'altro giorno stavo per guardare le notizie e vedo di un nuovo film della Marvel. Vedete?
Come si chiama?
Senza voce, veramente
il nome non lo so, ma c'è un personaggio
attinente al nostro Zaza
che si chiama Zaira, chiama roba del genere, il nome del personaggio.
Che mi ricordo, per esempio, qualcuno aveva detto Zaira comunque.
Addirittura, non lo so, vabbè.
Perché sarebbe proprio incredibile.
Non è possibile. Ed è Capitano Israele.
Metteremo un'immagine qua. Alastor, metti l'immagine.
Sì, no, mettilo nel video YouTube. Ma volendo possiamo metterla pure nel coso.
L'unico Capitano Israele, l'unico capitano non legittimo.
No, che poi abbiamo detto. No, raga, mi sconvolge.
È uguale a come l'abbiamo descritto.
No, ragazzi, aspetta. Aspettate un attimo, di dire. Ragazzi, abbiamo detto che era donna. Che era scura di pelle.
Sì.
Ma quello, no, quello era il burka.
No, è uguale, è donna, eh.
No, sì, quello nella realità è donna.
È vero, hai ragione.
Noi avevamo creato la supereroina palestinese che si scontrava
sì,
contro.
Sì, è vero, hai ragione.
Nel nostro canon era un uomo, però in realtà in quello della Marvel è una donna.
E va bene.
Però comunque sì, il costume è come ce l'avevo immaginato.
Cioè, ragazzi, sono rimasto sconvolto.
E allora ci vede qualcuno che intercetta.
Ma io te l'ho detto, ci sta qualcuno col taccuino, tipo l'FBI, la CIA.
In realtà mi sono andato a vedere la storia, questo qua degli anni 70, sto supereroe. Penso che l'abbiano fatto nel 73 dopo.
E Zacchere.
Quando c'era la crisi energetica. Dopo che.
Ma in realtà, raga,
dopo che sono creati.
Non ve l'ho detto, ma in realtà io sotto Polino. Lo potete riconoscere da lì che spenta.
Ecco perché non vediamo mai pari
il topolino nella stessa stanza.
Ma comunque, poi che è successo?
Quante rivelazioni.
Ah, Sky.
Che ha fatto Sky?
Sky
chiude.
No, ha preso.
A mano e non viaggia.
Ha preso The Last of Us.
Bello,
e ci ha fatto una serie, ragazzi.
È uscito il trailer, molto bello. Andate a vedere.
Come si chiama?
The Last of Us.
La serie.
The Last of Us.
Senza
perché è identica al gioco.
No, è uguale.
È identica al gioco, cioè.
Hanno ripreso pari le scene.
Vero,
cioè magari è un proprio un, come si chiama, un game, come si chiama quelli
gameplay.
Potrebbe essere. Questi, hai visto, ma così gameplay, i soldi che si fanno. Però io un'attrattiva che non ho mai capito, cioè perché devo guardare la gente giocare? Più bello giochiamo.
Beh, adesso. Ah, perché oggi siamo tutti pigri.
Però c'è pure da dire che, diciamo, seguendo sta linea di pensiero, Siffredi si è fatto tutta una carriera.
Però
Berlusconi pure.
Diciamo la verità. È un po' più semplice comprare un gioco.
Beh, su questo pure è vero. È molto la regina di Frosinone. Pochi lo sanno. Ma in realtà Frosinone, pur facendo parte dello Stato italiano, era un protettorato inglese.
Bene.
Certo, si vede anche da noi qui.
Anche dalla
colonia.
Molto british.
Sì. Il sindaco di Frosinone deve giurare sulla corona inglese che ogni elezione viene fatta arrivare.
Ci si siede sopra.
Ragazzi, sono talmente british che porto il tè dentro la borsa.
Anche bio,
Non la vedete, ma tirato fuori il tè.
Ecco.
Ma come mai?
È perché sto a dieta, ragazzi.
Per trenare.
Sì. Questi sono disgrazie.
Quindi dicevi a Frosinone.
E faranno, attenzione, l'aeroporto.
Finalmente.
Allora,
solo dopo 50 anni che lo dicono.
Faranno. E poi soprattutto. Insomma, parliamo chiaro, l'aeroporto a Frosinone è una necessità di quelle.
Io quante volte mi sono detto? Dico, cazzo, devo andare a cosa?
A Tufano.
Ma
mi ero morto l'aereo, no?
Perché cazzo ci devo andare con la macchina? Vado a pia l'aereo. Cioè,
giusto per rendere Frosinone un po' più invivibile, no? Perché ci manca. Mo Fiumicino sta facendo, la popolazione di Fiumicino sta fatta di tutto per togliersi questo aeroporto, per, no, per,
ce lo per, noi.
Per il problema dello smog, del rumore, e mo ce lo pigliamo qua.
Poi basta pensare, io sono stato uno dei, diciamo, di quelli che ha lottato contro l'idea dell'aeroporto. Ci sono stati altri protagonisti, soprattutto di Ferentino, insomma, la battaglia è stata dura. Basta solo vedere quello che è stato prodotto negli anni, quello che hanno detto, le condanne che sono state date al società aeroporto dell'epoca, che avevano fatto una società senza mai mettere un mattone, sono magnati, non vorrei di stupidaggini, 6 milioni di euro, però non mi ricordo, comunque si sono magliati milioni di euro. E
come da buon italiano,
e adesso però, guarda caso, prima delle elezioni si ripropone un aeroporto, cioè veramente, dai, non scherziamo, mo basta, cioè veramente questo aeroporto ci hanno sfasciato.
Sì, ma soprattutto, cioè, nel senso, l'aeroporto a Frosinone, ma a che serve?
Allora, scalo commerciale, trasporto truppe,
il volo, che è una provincia
a volare che verso il futuro.
Verso il futuro, sì, sono solo aerei che volano verso.
Ma noi dobbiamo dire queste cose perché mo chi ci ascolta, sicuro le prossime elezioni vediamo, voliamo verso il futuro.
E poi se vota a Ferentino, perché poi lo chiamiamo aeroporto di Frosinone, ma almeno il vecchio progetto per il 80-90% era sul territorio di Ferentino.
Bellissimo.
Solo l'entrata stava a Frosinone.
No, che io stavo pensando che rispetto all'ultimo censimento, no? Frosinone ha perso circa 5.000 abitanti rispetto al censimento precedente. Con l'aeroporto la gente può scappare meglio.
Noi perderemo
10.000.
Che poi ho parlato con gente di Lega Ambiente, anche Gabriele, salutiamo.
Gabriele, sì.
E prende mi hanno.
Ah, Gabriele, ok.
Che mi hanno detto praticamente che Frosinone non va bene per l'aeroporto per il semplice fatto che stanno in una conca. E per il fatto che ci sta anche lo smog.
Ti spiego.
Ottimbra.
Sarà un modo per i terroristi?
Ah, ecco qua.
Per facilitare il lavoro,
tu sbrocchi, ammazzi il pilota, ciao, tiro, pum, faccia la montagna.
E io, da quello che sapevo, questo aeroporto stavano pensando proprio di costruire l'aeroporto oppure di usare come pista d'atterraggio e d'avvio l'Aldo Moro durante le domeniche ecologiche. E chiudono, ma tanto che siccome ci sta ci sta in
giro. A questo punto sono d'accordo.
Ma non credo che sia troppo, cioè non è tanto larga via Aldo Moro, io preferirei tipo la Monti Levini.
Ma che problema c'è? Quindi,
la Monti Levini è trafficata.
Tutte che passano 2-3 aerei, poi lo spazio si crea. Tu esci, cioè ti vai più al caffè e
sull'Aldo Moro. C'è pure un palazzo là vicino.
Appunto.
Cioè veramente, dai, questa è la pochezza anche della politica locale. E ritorniamo, il PD, tutte queste cazzate qua, sempre quelli, allora, sono
questo, quelli. Noi abbiamo Mastrangeli adesso, che è entrato da quanto? Tre mesi?
Che salutiamo.
3 mesi?
Ciao.
Oddio, quando è entrato? Che era
a giugno?
Boh, non mi ricordo.
E forse, non, se non sbaglio, o proprio ferentinese o comunque di origini ferentinesi.
Mastrangeli. Non mi ricordo. Sì. Ma comunque, è entrato
Mastrangeli, e...
L'unica cosa che ha fatto, niente, no, non ha fatto il cazzo, cioè non ha fatto proprio niente.
Beh, l'ha rivisto la mobilità.
Sì, diciamo era già stato pianificato.
Sì. Ah, però ho visto che faranno un nuovo parco.
Dove?
A Frosinone, apriranno un terzo parco.
Parco La Fontaine.
Capito, ispirato alle favole.
Ah, mamma mia.
Ma è tanto difficile, ragazzi, io vorrei aprire un altro dialogo, no? Ma è tanto difficile parlare italiano. Usiamo molti termini, no, ma pure della vita normale, usiamo molti termini inglesi, che tipo cringe, boomer.
Hai detto tu boomer prima.
Vabbè, lo so, però appunto lo sto dire.
È anche un'autocritica.
Mi stai a cringiare, Mark.
È tipo, è tanto difficile.
No, sono d'accordo, anche se devo dire almeno già il francese. Cioè, meno americanizzazione.
Non lo so, ragazzi, secondo me state tryhardando, dovete pusciare di meno.
Cioè. Ma scusa, allora a questo punto parliamo russo, no?
E tra un po'.
vediamo come sta guerra.
Tra un po' non parliamo più.
Anche perché la Russia
peggio ancora.
La Russia avrà un nuovo alleato.
Chi?
Chi?
noi.
La Meloni ha detto a Zelensky: stai tranquillo, continueremo a inviare armi. Mi ricorda molto Renzi.
Ma bisogna vedere le armi, come ce le mette, ce le butta.
Ci inviano 10.000 fionde.
Pure ti inviamo 50.000 razzi, però
ci 50.000 razzi tutti in bed.
Quelli che fanno qua a Nagni, perché la Winchester, l'ex Winchester, noi ci abbiamo.
Certo, è vero, abbiamo.
Noi siamo una provincia dove facciamo chimica pesante, armi.
E poi scarichiamo tutto nel sacco.
Tutto non ci importa niente.
Io credo che se adesso metti un piede nel sacco, riesci con le
riesci Capitan America.
Capitan Italia.
Si chiama sacco perché se ci fai il bagno poi dovrai vivere tutto il
sacco. Capitan Italia che c'ha la pizza sul scudo.
Un manganello.
Un manganello perché serve?
Dove?
Io me la immagino col zinale. Per chi non sa,
lo zinaletto.
Lo zinale
è la paranza.
È il
grembiule.
La paranza italiana.
Ma non credo sia grembiule italiano.
Grembiule.
Parannanza. Ah, qua comunque c'è.
Ma parannanza italiano, ma io non credo.
Sì.
Allora
sembra molto.
Vabbè, può essere, ma che c'è?
Vediamo parannanza.
Quindi.
Infatti, il vero italiano è il ciociaro. Attenzione, non è che chi era Manzoni andò a sciacquare i panni in Arno. No, in sacco. Perché.
Ma se gliela sciacquamo, sai che ci ritrova.
No, però. Diciamo che
ha ragione.
Parannanza, grembiule da lavoro, da cucina.
Lo vedi, allora, cazzarola.
Cioè non sono
molto.
Vabbè, ricordiamo che i romani erano latini, quindi hanno dato il via alla lingua moderna, quindi.
Beh, oddio, è un bel sacco di tempo, però
siamo fatti.
Però
Dante. Dante dai, Dante toglie.
Ammottiamoci tutte però a cazzo. Petrarca, dai, diciamo un altro.
Inventiamo una nuova lingua. La lingua dello Zazza Podcast.
Chi ci vogliamo ammollare?
Non lo so, Ungaretti.
Ungaretti.
Pascoli, vai.
Pascoli.
Ma per fare cosa?
Pompeo.
Salvini.
Nominato
Salvini.
Cioè, ci sta di tutto, possiamo. Comunque,
ecco qua. Ci siamo persi. Siamo rimasti all'aeroporto di Frosinone.
Non si farà mai tanto.
No, che questa idea dell'aeroporto di Frosinone ci ha talmente stordito un attimo. Non abbiamo capito più niente.
Vabbè, perché qua in provincia sono bravi a sparacazzare.
Sì. E noi, infatti, non siamo da meno.
No!
E con questo direi di terminare questo episodio
lunghissimo.
Così. Post
apocalisse.
Post elezioni, grazie al massimo politologo dell'alta sociaria,
okay.
Ciano Donofrio.
Un saluto dal camerata Paride,
da detto Graziani.
Ma sì, Graziani.
Dai, che avevo detto, io mi ricordo, vabbè, comunque
Marco Aurelio.
No,
Marco,
vabbè, Aurelio. Benito, dai.
Ma
tu sei Ciano, scusa.
Francesco Cerasella.
Cerasella.
Al prossimo episodio,
se ci sarà.
Sperando che non ci hanno già messo dentro.
Aspetta.
La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guandoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto passati dalle malvorte direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere.